al cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.
Cari amici, eccoci di nuovo insieme per un nuovo viaggio radio cinematografico, sempre in compagnia di Papa Francesco. Il film che riascoltiamo insieme oggi è molto duro, ma soprattutto affronta un tema sul quale si è espresso diverse volte Francesco.
Quanta corruzione c'è nel mondo! La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza!
Al cinema con Francesco oggi va in America a conoscere la malavita di quei bravi ragazzi. Siamo a New York nel 1970. A bordo di un'automobile ci sono tre tizi. Sono Harry, Jimmy e Tommy.
Jimmy, ma che è successo?
Ho urtato qualcosa.
Ma non lo
che
so.
Che sarà stato?
Avrai bucato.
C'è una gomma a terra.
Accosta che guardiamo.
Sì, accosta.
Accostano. Harry apre il cofano della macchina. Dentro c'è un uomo agonizzante.
È ancora vivo, ma guarda sto stronzo, crepa, brutto fascio, guardami, guardami negli occhi.
Stronzo. Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
La voce narrante che accompagnerà il nostro flashback è quella di Harry Hill, il protagonista del nostro film, interpretato da Ray Liotta e doppiato nella versione italiana che stiamo ascoltando da Cesare Barbetti. Attraverso gli occhi di Harry facciamo un salto indietro nel 1955. Scarpe, accessori, anelli. Il flusso delle immagini è costruito e montato con esattezza documentaristica da Martin Scorsese, il regista del nostro film.
Per me, fare il gangster è sempre stato meglio che fare il presidente degli Stati Uniti. Quando cominciai a bazzicare la stazione dei taxi e a fare dei lavoretti dopo la scuola, ho sentito che volevo essere dei loro. Fu là che capii che cosa significa far parte di un gruppo. Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno. Loro non erano mica come tutti gli altri. Loro facevano quello che volevano. Parcheggiavano in doppia fila davanti a un idrante e nessuno gli faceva la multa. D'estate, quando giocavano a carte tutta la notte, nessuno chiamava mai la polizia.
Must I forever
come va?
Conosciamo quindi i membri della famiglia lucchese, capitanata da Paul, detto Poli.
Tu di Cicero. Tu di gestiva la stazione dei taxi, la pizzeria Bella Vista e altre attività per conto di suo fratello Paul, che era il boss di tutto il quartiere.
Come diceva lui?
Ciao, Poli.
Poli si muoveva lentamente. Ma solo perché lui non era obbligato a muoversi per nessuno. I nostri vicini non s'azzardavano a parcheggiare nel nostro vialetto, anche se noi la macchina non ce l'avevamo. A 13 anni io guadagnavo più soldi della maggior parte degli adulti del quartiere. Avevo più soldi di quanti ne potessi spendere e me li tenevo tutti. Un giorno un gruppo di ragazzi del quartiere portò la spesa a mia madre fino a casa. E sapete perché? In segno di rispetto.
La corruzione si esprime in un'atmosfera di trionfalismo perché il corrotto si crede un vincitore. In quell'ambiente si pavoneggia per sminuire gli altri.
Ciao mamma, che ne pensi? Guarda le scarpe, non sono belle?
Mio Dio,
sei vestito come un gangster.
Il corrotto non percepisce la sua corruzione. Accade un po' quello che succede con l'alito cattivo. Difficilmente chi lo ha se ne accorge. Sono gli altri ad accorgersene e glielo devono dire.
Siamo immersi nel viale dei ricordi di Harry Hill, protagonista di Quei bravi ragazzi, film diretto da Martin Scorsese nel 1990 e liberamente ispirato al romanzo Il delitto paga bene di Nicola Spileggi.
Era un periodo esaltante. C'era una folla di bravi ragazzi dappertutto. Era prima della riunione di Apaleci e prima che Crazy Joy si mettesse contro un boss e scatenasse una guerra. Fu allora che scoprii il mondo. Fu allora che conobbi Jimmy Conway. Lui avrà avuto non più di 28-29 anni, ma era già una leggenda. Lui entrava in un locale e tutti impazzivano. Dava $100 di mancia al portiere solo perché gli aveva aperto la porta. Ficcava mazzi di biglietti da 100 in tasca ai biscazzieri e a tutti quelli che gestivano le sale da gioco. Il barista si beccava $100 solo per tenere in fresco i cubetti di ghiaccio.
L'irlandese è venuto a levare un po' di grana a voi spaghetti.
Come Harry, anche noi conosciamo il leggendario Jimmy. Il volto è quello di Robert De Niro. La voce, nella versione italiana, è quella del suo storico doppiatore, Ferruccio Amendola.
Jimmy, ti vorrei presentare il nostro Harry.
Tutto bene? Ecco qua.
Grazie, signor.
E non mollare.
Jimmy era uno dei tipi più temuti della città. La prima galera se l'era fatta a 11 anni e a 16 già faceva il killer per i capi famiglia. Ammazzare non gli faceva né caldo né freddo, era una questione d'affari. Ma quello che a Jimmy piaceva di più, il lavoro che proprio adorava, era rubare. Insomma, ci godeva proprio. Jimmy era uno di quelli che al cinema fanno il tifo per i cattivi.
Il tuo portafoglio. Tu non lo sai chi siamo noi, ma noi sappiamo chi sei tu, lo capisci?
Jimmy era il più grosso rapinatore di cariche della città. Liquori, sigarette, lamette da barba, gamberi, aragoste. I gamberi e l'aragosta erano il meglio, si vendevano come il pane. E gli autisti stavano al gioco, ti lasciavano la roba senza problemi. Lo chiamavano Jimmy il gentiluomo.
Affiancando Jimmy, Harry intraprende la carriera criminale, dedicandosi con passione e devozione ad ogni tipo di affare, dal contrabbando delle sigarette allo smercio di droga. Fenomeno, quello malavitoso, presente nella finzione del nostro film, ma purtroppo anche nella realtà dei nostri giorni.
Occorre una presa di responsabilità comune e una più decisiva volontà politica per riuscire a vincere su questo fronte, per impedire che i corrotti e i criminali si sottragano alla giustizia e abbiano l'ultima parola sulle persone. I governi e la comunità internazionale, cui spetta in primo luogo di prevenire e di impedire tale fenomeno, non hanno mancato di prendere misure a vari livelli per bloccarlo e per proteggere e assistere le vittime di questo crimine, non di rado collegato al commercio delle droghe, delle armi, al trasporto dei migranti irregolari, alla mafia. Ma per ottenere buoni risultati occorre che l'azione di contrasto incida anche a livello culturale e della comunicazione.
Stiamo riguardando insieme al Santo Padre Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, il regista americano che nel novembre 2016 ha incontrato Papa Francesco in Vaticano in occasione dell'uscita nelle sale del suo ultimo film Silence. Scorsese è considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Durante la lavorazione de Il colore dei soldi, Scorsese lesse appunto il romanzo Il delitto paga bene, basato sulla storia vera del gangster Harry Hill. Con una scrittura a quattro mani, Leggi, autore del romanzo e chiaramente Martin Scorsese, nasce appunto Quei bravi ragazzi, considerato uno dei migliori film gangster di sempre. Tornando al nostro film, dopo un periodo di tempo in villeggiatura, al fresco, beh, insomma, dopo un periodo di tempo in prigione, in città torna il boss Billy, una vecchia conoscenza dei nostri amici.
Bellissimo.
Accomodatevi, sedete, bevete una cosa.
Coraggio, dacci da bere, porta da bere per tutti. E anche quei teppisti irlandesi laggiù, dagli un drink.
Ce n'è solo uno qui.
Sì? Festeggiamo, ragazzi. Ah, salute. Salute. È bello tornare a casa.
Bentornato.
Questo è il mio amico Jimmy. Henry, il locale suo.
Piacere di conoscere.
Piacere tutto mio.
Ehi, Tommy, tutto vestito a festa. Sei cresciutella e fai pure la bella vita, guardatelo. Tommy.
Non mi credevo di trovare qui per chiacchierone.
Vieni qua.
Lo vado a salutare.
Bill, ti trovo bene.
Tommy, vieni qui, sono 6 anni che non ti vedo.
Come stai?
Cristo di Dio, stai proprio una bellezza.
È vero.
Come te la passi, eh?
Calma, il vestito.
Attento al vestito, guardate che scicchettone. Ehi, io ti conosco da una vita.
Sì, allora.
Non ti dare arie con me.
Basta che non mi rompe le palle, ok?
Se volessi romperti le palle, ti direi di andare a prendere la cassetta da lustrascarpe. Quel ragazzo era fantastico. Lo chiamavano Tommy Sputa e Lustra. Giuro su Dio, ti lustrava le scarpe che ti ci specchiavi, cazzo. Scusate l'espressione. Era favoloso, era il migliore. E faceva anche un sacco di grani. Salute, Tommy.
Non lustro più, Billy.
Come?
Non lustro più, non te l'hanno detto. Sei stato via tanto, non veniva nessuno a trovarti. Non faccio più il lustrascarpe.
Dai, calma, ma che ti prende? Ti sto solo prendendo un po' in giro, tutto qui, sto scherzando, Cristo.
Non si capisce mai quando scherzi, qui c'è un sacco di gente che ti sta a sentire.
Io sto scherzando, questa è una festa, sono tornato oggi, non ti vedevo da tanto, scherzo un po' e te ti va subito il sangue alla testa, mi dispiace, non volevo
fare. Mi dispiace pure a me, non è successo niente, ok.
Fra Billy e Tommy, avete sentito, non scorre proprio buon sangue.
Adesso va a prendere la cassetta da lustrascarpe.
Brutto fenocchio d'un cane bastardo! Pezzo di stronzo!
Dopo una serie di battute pungenti, il finale è sanguinosamente chiaro.
Mi viene a rovinare la festa. Qua non c'è rispetto, tu mi capisci.
I tempi sono cambiati ormai.
Le immagini e chiaramente la colonna sonora ininterrotta accompagnano la follia di Tommy. Il suo è un delitto d'onore.
E voglio quello che mi spetta. Ho delle bocche da sfamare.
Avrai la tua pelle.
Tu mi capisci?
Avrai quanto ti spetta.
Sì.
Chiudi la porta. Chiudi.
Beh, che dire. Vi ricordate il nostro flashback iniziale? Capiamo che l'uomo nel bagagliaio è ovviamente Billy.
Caccia fottuta. Cosa si impara a stare zitti?
Di tutta questa antropologia mafiosa, di questa delinquenza italo-americana della finzione, capiamo che fra i tre amici il vero mostro è Tommy, interpretato da Joe Pesci, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nel 1990 per il miglior attore non protagonista. Tommy ha ucciso un boss, ha ucciso un'autorità nella finzione. Ma chi sono i corrotti oggi?
Sui giornali noi leggiamo tante volte, è stato portato in tribunale quel politico che si è arricchito magicamente. È stato portato in tribunale quel capo di azienda che magicamente si è arricchito, cioè sfruttando i suoi operari. Se parla troppo di un prelato che si è arricchito troppo e ha lasciato il suo dovere pastorale per curare il suo potere. Così i corrotti politici, i corrotti degli affari e i corrotti ecclesiastici. Dappertutto ce ne sono e dobbiamo dire la verità. La corruzione è proprio il peccato più alla mano che ha quella persona che ha autorità sugli altri, sia economica, sia politica, sia ecclesiastica. Tutti siamo tentati di corruzione. Un peccato molto alla mano, perché quando uno ha autorità si sente potente, si sente quasi Dio.
I tre vanno a prendere la pala per seppellire il boss, pala che si trova a casa della mamma di Tommy. Per curiosità, vi dico che la mamma qui è interpretata dalla mamma di Martin Scorsese.
Ehi, guarda che c'è! Guarda un po'
ma
che c'è!
Ma che ci fai in piedi a quest'ora?
Che state facendo?
No, niente. È stato un incidente stradale.
Niente. Come sta, signora?
Ragazzi, come va la vita, Jimmy, non ti vedevo da tanto tempo. Ma che cosa ha fatto? Non mi piace vederlo in quel modo.
Come
e
sta,
anche
signora?
Tu. E tu come stai?
Bene.
Ma
perché
successo?
In piedi a quest'ora?
Che è successo? Beh, è arrivato lui, siete entrati voi, sai com'è.
Ma lo sa che ore sono?
Mi fa piacere vederlo. Su, entrate, mettetevi comodi, vi preparo qualcosa.
No, vada a dormire. Noi ce ne andiamo, prendiamo la palla, ci ripuliamo, poi ce ne andiamo.
In casa non lo vedevo da così tanto, voglio stare con lui. Andate prima.
No,
Come potete sentire, si tratta di una mamma italiana, cattolica, apprensiva, che vuole a tutti i costi preparare la cena a suo figlio e ai suoi amici.
È buona, ma è come il piombo. Bom, bom, bom.
Allora dimmi, raccontami, dove sei stato? Non ti ho più visto, non ti ho più... Tu non hai telefonato, niente. Dove sei stato?
Mamma, io lavoro la notte.
E allora?
Stasera abbiamo fatto tardi, siamo usciti per la campagna, abbiamo investito un cervo, ecco perché c'è il sangue, te l'ha detto. Te l'ha raccontato anche lui,
e
no?
Poi?
E niente, adesso che ci penso mi serve questo coltello.
Ok,
te lo
certo,
riporto,
ma riportamelo
tranquilla.
Però.
Mi serve perché povera bestiola ha avuto, sai, l'ho preso col piede, l'ho colpito, come si dice, nel piede?
La zampa, non piede.
Lo zoccolo.
Lo zoccolo, ecco, sì, lo zoccolo. Ah. Si è incastrato nella mascherina. Mamma, è un peccato, non possiamo mica lasciarlo là. Comunque te lo riporto il coltello appena...
Delizioso, delizioso.
Grazie. Ma tu perché non ti trovi una brava ragazza?
Io ne trovo le bravissime tutte le sere, mamma.
Io dicevo una ragazza che ti ci puoi sistemare. Io questo
dicevo. Mi sistemo benissimo tutte le notti. La mattina dopo sono libero, te voglio bene, mamma.
Henry, che ti succede? Tu non parli molto.
Dovresti parlare un po', perché stai zitto?
Tu mangi poco, tu parli poco.
Mi piace più ascoltare.
Che hai?
Non ho niente.
Mi ricordo di quando eravamo bambini, i compari si facevano visita e ce n'era uno che non parlava mai. Stava seduto là tutta la sera senza dire una parola. Allora uno gli fa: che ti succede, compare? Tu non parli. Perché non dici niente? E lui: che volete che vi dica? Che mia moglie mi tradisce con un altro uomo. E allora la moglie gli fa: sta zitto, tu parli troppo. Ecco. Ma in siciliano la battuta è più divertente.
Con nudo ammazziato.
Sì, esatto.
C'è gente che ha le corna e se le tiene.
Sì.
Non importa che la gente lo sappia, beati loro.
Tommy vi ha detto che dipingo?
No.
Guardate qua.
Nel salotto di casa, alle spalle dei commensali riuniti a cena in un momento di convivialità, ma consapevoli che nel bagaglio hanno un cadavere, vediamo una riproduzione dell'ultima cena di Leonardo da Vinci.
Ah, è bellissimo.
Tutto il dialogo è grottesco, ma ancora più grottesche sono le figure di questa madre così angelicata e questo figlio icona del male, così devoto alla mamma e al femminile, ma così spietato e svitato come solo i peggiori criminali sanno essere.
I mafiosi pensano che il male si può vincere col male. E così fanno la vendetta e fanno tante cose che noi tutti sappiamo, ma non conoscono cosa sia umiltà, misericordia e mitezza. E perché? Perché i mafiosi non hanno speranza. La speranza che abita in noi deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il prossimo. Sì, perché così ha fatto Gesù e così continua a fare attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella loro vita, nella consapevolezza che il male non lo si vince con il male, ma con l'umiltà, la misericordia e la mitezza.
Stiamo riguardando in compagnia del Santo Padre il film Quei bravi ragazzi, film del 1990 diretto da Martin Scorsese. Facciamo un bel salto in avanti nel nostro film. Siamo alla fine degli anni 70, quando l'organizzazione malavitosa si avvia verso il declino. Tommy viene assassinato il giorno della sua affiliazione e Harry, disperato e ormai solo dopo i suoi traffici di droga, chiede aiuto a Jimmy.
Se fai parte di una cosca, nessuno ti dice mai che hanno deciso di ucciderti. Non ci sono né strilli né strepiti, come nei film. I tuoi assassini hanno il sorriso sulle labbra. Ti vengono incontro da amici. È gente che ti ha voluto bene tutta la vita. Arrivano sempre quando sei più bisognoso del loro aiuto. Così mi incontrai con Jimmy in un posto affollato che era familiare a tutti e due. Arrivai con 15 minuti di anticipo e vidi che Jimmy era già lì. Stava a un tavolo vicino alla finestra per vedere le macchine che si avvicinavano al ristorante. Ma Jimmy stava cercando di intuire se io avevo intenzione di denunciare lui per salvare me.
Te l'ho predicato tutta la vita. Non parlare al telefono, giusto?
Adesso hai capito, eh? Se sistema tutto, hai buone possibilità di sfuggire alla condanna. Ti ricordi quel ragazzo di quella città di cui parlavamo? Tu sai che dico?
Sì, sì.
Beh, si scoprì che era un infame, appena beccato ha denunciato tutti, vi ha sputtanato tutti. Io so dove è nascosto adesso, insomma, sta...
Hai capito?
Avresti problemi a farti un viaggetto con Anthony per sistemare la cosa?
No, affatto.
Siamo giunti, come avrete capito, al finale del film. Capendo che non sarebbe mai tornato a casa vivo da quel viaggio, Harry Hill si pente, chiedendo protezione all'FBI. Tutti i suoi vecchi amici vengono arrestati ed Harry depone in processo contro di loro.
Signor Hill, stamane lei ha parlato ai giurati del suo
passato. Era facilissimo per noi scomparire. La mia casa era intestata a mia suocera. Le mie automobili erano a nome di mia moglie. La mia tessera della previdenza sociale, la patente, erano fasulle. Non avevo mai votato, mai pagato le tasse. Il mio certificato di nascita e la mia fedina penale erano le uniche prove al mondo della mia esistenza.
Lei vede questa persona presente in aula?
Sì.
Vuole per favore indicarla ai membri della giuria? Vostro onore, prego far mettere a verbale che il signor Hill ha identificato l'imputato James Conway. Signor Hill, lei conosce anche un uomo di nome Paul Cicero?
Sì.
Lei vede questa persona presente in aula?
Sì.
Può indicarla ai membri della giuria? Vostro onore, prego far mettere a verbale che il signor Hill ha identificato l'imputato Paul Cicero. Ho qui un documento che vorrei farvi stare per la futura identificazione.
La cosa più dura per me fu lasciare quella che noi chiamavamo la vita.
Ecco che succede.
Ci trattavano come delle stelle del cinema, ma eravamo più potenti. Noi avevamo tutto. Le nostre mogli, le madri, i figli, campavano bene con noi. Io avevo dei sacchetti pieni di gioielli nella credenza di cucina. Avevo una zuccheriera piena di cocaina sul comodino accanto al letto.
Una persona capace di qualsiasi infamia per sopravvivere. Non è così, signori?
Obiezione.
Obiezione accolta.
Senta, io non so che cosa fa.
Signori, lei invece sa tutto sull'infamia.
Obiezione, vostro onore. Vista la violenza che...
Mi bastava una telefonata per avere tutto quello che volevo. Macchine gratis, le chiavi di una dozzina di appartamentini in città. Scommettevo $30,000 ai cavalli di domenica e sperperavo le vincite la settimana dopo. Oppure ricorrevo agli strozzini per pagare gli allibratori. Non aveva importanza. Non succedeva niente. Quando eri in bolletta, andavo a rubare un altro po' di grana. Noi gestivamo tutto. Pagavamo gli sbirri, pagavamo gli avvocati, pagavamo i giudici. Stavano sempre con la mano tesa, le cose appartenevano a chi se le prendeva. E adesso è tutto finito.
And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway, and that much more than this, I did it my way.
Sento che non posso finire senza dire una parola agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male. Il desiderio che sento è di condividere con voi una speranza, ed è questa, che il senso di responsabilità piano piano vinca sulla corruzione in ogni parte del mondo. Voglio esprimere la mia solidarietà a quanti tra voi hanno perso una persona cara, vittima della violenza mafiosa. Vorrei pregare con voi per tutte le vittime delle mafie, ma nello stesso tempo preghiamo insieme tutti quanti per chiedere la forza di andare avanti, di non scoraggiarci, ma di continuare a lottare contro la corruzione.
Al cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.